Qui uno poi è la prima, perché il professor Alberto Tacchini è stato bloccato appunto da questo studio. La riflessione che ho avuto del professore non la trovo importante in questa occasione, che ve lo posso dire, e voi vi domanderete di fare la prova di un giornalista che è quello che riguarda la società, la comunità e la sociologia, quindi non c'è il rapporto molto con la scienza. Da un dibattito che riguarda la questione della scienza in Italia nel 2005. Vorrei dire che questa sociologia e il giornalismo che si tirano ora per tutto possano anche forse in campo di questo portare un contributo un po' forse marginale, forse un po' di una nostra crescita definitiva che mi rendono curioso, interessante. Se non altro sulla utilità di questa discussione, sull'utilità di un libro, questo è la filosofia della scienza in Italia del 1900, curato dal professor Agata, che è una presentazione, perché è fortissimo, e la tradizione, come è andato fuori, è appunto sulla utilità e sulla qualità della vita. Portare la prima reazione di dare la parola al professor Gelli. Credo che precederemo qui anche la parola a Benigni, poi fatto l'autore, al professor Giampaolo Benigni, che è ordinario di fisica di Milano. E vorrei portare una prima notazione di tutto ciò. Ne stavo parlando proprio, forse anche un po' fuori, di tipo giornalistico di Benigni. Si parla di scienza, si parla di filosofia della scienza, ma i mezzi di comunicazione di massa e la mezza cultura tendono sempre più a confondere scienza e cultura, al punto tale che sulle pagine dei quotidiani le sezioni specializzate dedicate alla scienza sono una stragrande loro parte dedicate alla tecnologia, e va bene, ma è bellissimo, basterebbe soltanto per cambiare qualche testata, ma anche questa confusione tra i due termini impone, questo è un obiettivo fastidioso e rende appunto anche la confusione concettuale, corre tante discussioni, corre tante analisi, direi che prende quasi anche nel discorso politico. I nostri politici, così come i nostri giornalisti, amano parlare di scienza e quando parlano di scienza in realtà parlano di tecnologia e hanno subito proprio la domanda su a che serve, per che cosa, con quali punti. Comunque, dicevo, si può dire che esiste, al di là di questa confusione terminologica, un grande fervore attuale intorno alla scienza e intorno alla filosofia. E direi che anche che il grande merito, come loro che vedranno qualche libro, ascolteranno agli altri Berlini, possiamo notare anche in questa discussione di oggi, il grande merito di questo fervore e anche il grande merito di una progressiva interesse di idee è dovuto alla filosofia della scienza e di campo. Essa in fondo, questo lo dico appunto, vengono dietro i lavori, indaga sulle strutture metodologiche della scienza da una parte e sui contenuti, a strumenti di logica matematica e di altre discipline formali. Non rinuncia alla tradizione filosofica generale della scienza e appare una storia della scienza contemporanea e delle sue teorie, una storia della scienza fatta come filosofia, cioè dando una comprensione filosofica alla storia della scienza e facendo in qualche modo, come si vede in questo libro, anche storia su se stessa, filosofia, storia della filosofia della scienza e filosofia di questa storia della scienza. Non è un pasticcio, cioè problematizzando questo cammino della scienza e del pensiero intorno alla scienza, come sa fare appunto la filosofia, problematizzando l'esistenza delle correnti, delle aree tematiche, la lettura delle teorie, la formalizzazione che via via si pensieri, la data in forma anche di metafora e una lettura di questo spazio. Oggi, in qualche modo, noi possediamo in Italia una filosofia della scienza matura, una filosofia della scienza che si è liberata di un piacere. Si è liberata da una lettura, come dire, quasi datata, quasi obbligata della filosofia della scienza stessa, come un rapporto difficile fra questa filosofia della scienza e il dominio politico e culturale che il neorealismo crociano gentiliano ha avuto nel nostro paese. E devo dire che la lettura del libro che ragazzi ha curato, dove ci sono rapporti di tutti i nostri dossier della scienza, che vorrei dire che essendo stati anche nella direzione di studiare la mente, ho trovato difficoltà pratica a fare adeguatamente il pensiero di questo libro, perché tutti i dossier della scienza italiana confermano con i loro apporti a dare corpo a questo libro stesso, quindi non ce n'era uno fare da critico per un contenuto che fare sulla. Questo libro ha un'importanza notevole perché porta testimonianza di un allargamento del campo e di un allargamento dell'ottica della filosofia della scienza che non può essere più ridotta in nessun modo a quello stereotipo che facevo prima di odio e amore nei confronti di una filosofia in qualche modo predominante dalla scienza neoteorica. Io do subito la parola e vorrei in introduzione fare soltanto due osservazioni invece dall'interno, non da giornalista e in qualche modo forse nemmeno da sociologo di campo culturale, ma anche da uno che viene studiato di filosofia, che ha insegnato anche il campo di filosofia e quando ero professore di viaggio era il viaggio. Le due osservazioni sono queste. Una è come questa filosofia della scienza sia così sicura e matura che sia, avete fatto fuori, da riuscire a dare comprensione a un passaggio abbastanza difficile del pensiero contemporaneo, che è quello, qui c'è uno scienziato, del traversare come scienze, soprattutto delle sue scienze di chimica, fisica nucleare, astrofisica, delle logiche altre rispetto a quelle, come dire, tradizionali dell'universo, del nostro universo aristotelico, platonico, aristotelico, tomistico, nel quale in qualche modo siamo fondati, una realtà ancora che ha del riferimento a una realtà nostra empirica, nel senso dei nostri sensi, una realtà che risponde a delle leggi tradizionali di causa. I ragazzi che fanno fisica che sono in liceo sanno che la nostra fisica, per esempio, ha, nostra fisica contemporanea, attraversato questo passaggio a delle logiche altre, piuttosto complesse, e insomma dall'inizio di questo secolo ad oggi, la fisica quantistica è più fino ai nostri tempi, fino a dei fatti, di pensiero, delle ipotesi di pensiero che, come dire, lasciano abbastanza sconcertati l'uomo comune, come un solito principio di non separabilità, ecco, tanto penso che voi qualcuno di loro ricorderà per citare cosa intendo parlare, secondo il quale due particelle che hanno interagito continuerebbero ad essere sistema non separabile, quale che sia la loro distanza, cioè allo stesso tempo sarebbero unite e distanti. Ragionamenti intorno a questo tipo di realtà, come dire, sono difficili a una filosofia tradizionale, assomigliano, io ho scritto in un libro fortunato per la riscoperta di Dio, più al discorso religioso, che lo metto tra virgolette, che vorrei essere tra il senso religioso, senso largo, perché uno come Capra ha stato fisica forzata per questo tipo di sofferenza, ma vuol dire la filosofia della scienza ci aiuta a attraversare questo pensiero, ci aiuta a farlo senza abbandonare le proprie forze, rimanendo scienza e non politicamente per riferirsi ancora a qualche cosa che abbiamo scelto prima di questo dibattito, non politicamente pretendendo diventare filosofia dal punto di vista della politica. La seconda osservazione che vorrei fare è che alla fine della introduzione di Agassi si trova la risonanza poi di molti messaggi che danno apporto a questo libro, io trovo un'esortazione forte che penso, è questo libro, che penso che sia molto importante nel nostro tempo. Sia molto importante oggi, un momento nel quale c'è molta commistione tra dibattito scientifico e dibattito politico, c'è una certa spinta da molte parti a coinvolgere ogni linguaggio e linguaggio. C'è un'esortazione forte a rifiutare il pressamento e il discorso magari intelligente, ma non cogente nel loro che esiste intorno alla scienza, che si fa più largo. Cioè c'è un invito forte a occupare la scienza del pensiero scientifico, di quei contenuti a cui facevo riferimento prima, non abbandonando il rigore, certo, c'è un'esortazione particolarmente importante in un momento che da varie parti tocca la superficialità, ad avere da una parte un'analisi di tipo epistemologico e metodologico accurata e completa e dall'altra una problematizzazione di natura più, non abbandonare una problematizzazione di natura più ampiamente speculativa, capace di indagare il senso del diventare. Cioè in definitiva da questo libro viene l'esortazione da una parte a scendersi in realtà a quel cuore e dall'altra di non rinunciare proprio per scendere nella realtà a fare filosofia. La filosofia della scienza, mi sembra che siano proprio parole italiane, non è una filosofia. Nello stesso tempo la scienza non è una filosofia. Riuscire, mi dispiace che non finito, che non ci sia tra chi per restituire a Croce qualche cosa che mi trovi. La scienza degli istinti non è una filosofia, un richiamo ai distinti. Contemporaneamente non è da poter via l'esortazione di stare nella storia con i piedi nella storia senza applicare a quel rigore che è proprio la scienza, che è proprio la filosofia, e non cambiare dove parte, e non pretendendo di modificare, come diceva un altro libro portato, i livelli dei grandi realtà. La filosofia della scienza non può pretendere di essere tribunale alla scienza, né di essere morale alla scienza. La scienza non può pretendere. E adesso aspettiamo la prossima.
Io come addetto ai lavori voglio fare qualche considerazione sulla filosofia della scienza, in particolare su alcune correnti della filosofia della scienza che ha avuto scopo in Italia dall'interno del mondo della scienza. Le considerazioni non saranno considerazioni filosofiche, perché secondo me non c'è niente di peggio di una un biologo che si mette a fare un filosofo, no? Si è sempre molto fatto, ma invece saranno delle considerazioni di confronto fra alcuni punti di vista propri della scienza, del mondo della scienza e da un punto di vista della filosofia. Prima di tutto volevo partire da una considerazione che tutto sommato, malgrado si sia in un momento in cui la scienza sembra avere o ruolo prevalente, comunque abbastanza trionfante, insomma. Secondo me siamo invece in un momento in cui assistiamo a un'involuzione in qualche modo della scienza, e spiego cosa voglio dire. In verità, se noi andiamo anche solo a 50, 60, 70 anni fa, ci rendiamo conto che il ruolo culturale della scienza è sempre stato abbastanza importante. Se qualcuno pensa, non so, al ruolo culturale che hanno avuto le leggi di Newton-Laplace, quando per esempio si discuteva se era vero che date le posizioni e le velocità di tutti i corpi dell'universo si sarebbe potuto prevedere tutto ciò che sarebbe successo nel corpo, nei corpi del corpo. Oppure, qualcuno di voi sapranno del dibattito che è seguito alle enunciate del principio di determinazione di Heisenberg, un dibattito che coinvolgeva addirittura l'esistenza di Dio, il ruolo di Dio dentro la vita. Naturalmente questi sono dibattiti culturali sempre mantenuti in un ambito identitario, però certamente è un dibattito culturale. Attualmente, secondo me, invece, di fronte a quello che io personalmente penso sia una crisi della cultura, almeno cultura intesa come capacità di formulare giudizi coerenti, secondo me la scienza trova difficoltà a maturare e anche, secondo me, ad affermare il proprio ruolo culturale. E secondo me questo è dovuto a due ragioni. La prima ragione è che stesso mondo della scienza in qualche modo si è abbassato dal punto di vista culturale. Perché? Perché la scienza sperimentale, che è la base di tutta la scienza, ha bisogno sempre di più dell'apporto della tecnica, perché gli esperimenti che si fanno sono sempre più complicati, sono sempre più difficili, per andare avanti ci vogliono degli sforzi notevoli, e è necessario avere una tecnica estremamente raffinata. Non per niente il fallout che viene dalla scienza, dalla ricerca scientifica, ha delle forti discriminazioni dal punto di vista tecnico. Questo fa sì che nel mondo della scienza ci siano ormai in quantità rilevanti tecnologi, cioè i tecnologi sono una percentuale importante naturalmente degli scienziati. E io non ho certamente niente con i tecnologi, però certamente è molto diverso da quello scienziato. Normalmente lo scienziato cerca di capire, e invece il tecnologo cerca di far funzionare un oggetto o di far funzionare. Quindi siamo di fronte, secondo me, certamente ad un abbassamento puntuale della conoscenza. Questo dall'interno. Dall'esterno, secondo me, c'è uno sfruttamento notevole della scienza dal punto di vista della tecnica, cioè quando diceva prima Bardolini. La scienza viene interpretata soprattutto sulla base dei risultati tecnici, per questo fa comodo la musica, fa comodo la pubblicità, in fondo anche i mass media appoggiano moltissimo questa presentazione della scienza, per cui l'equazione, diciamo, scienza uguale potere tecnologico è una cosa che viene fatta passare. Questo ovviamente è molto sbagliato, perché ritengo che ancora di più attualmente l'importanza della scienza è sostanzialmente conoscitiva, e ritengo che sostanzialmente la tecnica sia un follato della scienza, ma certamente l'idea della scienza che mi ha fatto passare per tutto il mondo è questa. Quindi, secondo me, una delle esigenze primarie dell'ambito della scienza è di capire meglio il ruolo culturale che per tutta l'umanità può avere la conoscenza che la scienza stessa produce. E questo è tanto vero che perfino il mondo scientifico, detti lavori, cioè quelli che fanno ricerca in modo attivo, che da questo punto di vista hanno sempre ignorato il problema di una comunicazione della scienza verso al di fuori del mondo scientifico, adesso se ne accorgono e c'è una sensibilità molto diversa. Sono molti scienziati che cercano, male o bene, di occuparsi in qualche modo dell'aspetto culturale della scienza. Come ho detto, distinguiamo fra il mondo degli addetti ai lavori e il mondo invece abbandonato il mondo della ricerca e si mette a fare il filosofo. Questo secondo in questo momento non lo consiglio, ma sto parlando, quando parlo del mondo della scienza parlo sempre del mondo della ricerca. Ecco, secondo me questo ruolo, il mondo della scienza vede la filosofia della scienza. Io penso che molte volte alcuni filosofi della scienza hanno affermato che, o si afferma ancora, che la filosofia della scienza elabora il metodo che poi la scienza applica. Secondo me non c'è niente di più sbagliato, e non c'è niente di più non vero. Non credo che la scienza, la filosofia della scienza abbia mai effettivamente influito in modo rilevante sul cammino della scienza, né sul metodo che la scienza appunto utilizza, perché il metodo che la scienza utilizza da Galileo in poi è qualcosa che è stato maturato all'interno della scienza. Né per esempio credo assolutamente che le ideologie abbiano mai avuto influenza sulla scienza. Assolutamente lo scienziato può partire con delle idee preconcette. Questo può ritardare il cammino della scienza, nel senso che può continuare su una strada sbagliata per tanto tempo, ma alla fine il meccanismo stesso del metodo scientifico che esige un controllo sperimentale puntuale chiaramente fa giustizia di questo. Quindi secondo me le ideologie possono ritardare il cammino della scienza, ma non possono certo cambiare nessuno. Ecco, invece tornando a quello che dicevo sulla filosofia della scienza, io penso che il ruolo più importante che sta avendo la filosofia della scienza è proprio quello di aiutare la scienza a integrarsi nella cultura comune e a far capire in fondo alla scienza stessa, al mondo della scienza stessa, le dimensioni culturali della conoscenza scientifica. Allora, da questo punto di vista, io volevo fare molto brevemente alcune considerazioni su un certo tipo di evoluzione che è stata presentata all'interno della scienza stessa, alla fine della quale vorrei far capire come dall'interno della scienza si è arrivati a decretare in qualche modo la morte dello scientismo, o dell'inutilismo, come lo vogliamo chiamare, cioè di quell'atteggiamento per la quale si pensa, comune a molti filosofi, che adesso però sta in qualche modo distinguendo, che è l'unico tipo di conoscenza che c'è. Ma dall'altra però si fa vedere che chiaramente le conoscenze scientifiche sono delle conoscenze reali e che hanno un aspetto culturale di una certa rilevanza. Se noi partiamo dalla meccanica classica, per estenderci la meccanica di Newton, la meccanica di Laplace, quella che è stata l'unica meccanica conosciuta fino a sappiamo che questa meccanica si basava sulle leggi deterministiche sostanzialmente, cioè in effetti conosciute le condizioni iniziali, cioè posizione, velocità dei corpi e conosciute le forze in gioco, si poteva più o meno sapere tutto di ciò che sarebbe successo in un sistema, cioè si poteva prevedere quel che sarebbe successo in un sistema. Poi, all'inizio di questo secolo, è cominciato lo studio della, chiamiamola, la microfisica, la fisica sul nucleare, la fisica nucleare, la fisica delle particelle nucleari. E qui è venuto fuori una cosa molto importante, che i concetti della meccanica classica, cioè della meccanica, diciamo, dei corpi finiti, dei corpi estesi, quella che noi sperimentiamo tutti i giorni, con la meccanica classica, è quella che noi vediamo tutti i giorni nel mondo dei corpi, non poteva essere applicata alla microfisica. Perché nella microfisica si è scoperto quello che ho già citato all'inizio, cioè un principio molto importante, che è il principio di determinazione, il quale ci faceva vedere che non era possibile conoscere contemporaneamente la posizione e la velocità di un oggetto. Questo non influiva sulla meccanica classica, perché è chiaro che se noi vediamo questo principio di determinazione come un insieme di fluttuazioni statistiche, alla fine queste si compensano e sulla meccanica classica io non ho delle conseguenze. Però a livello della microfisica è chiaro che il principio di determinazione mette completamente in crisi un'idea meccanicistica della materia, per cui il determinismo a livello di microfisica non può essere applicato. Ma andando avanti, più, che cosa succede a un livello intermedio tra la microfisica e la macrofisica, e cioè nel livello di quello che viene chiamato normalmente il livello mesoscopico, cioè dove io ho a che fare con un sistema di molte particelle o di molte molecole, come per esempio un sistema di vento, che questa non è ancora macrofisica, non è però neanche microfisica, perché il numero, per esempio, di molecole che mette insieme è molto consistente e non posso più trattare. E si è visto una cosa molto importante, che quando io passo a trattare sistemi a molte particelle, una piccola fluttuazione di uno dei componenti del sistema può riflettersi in una grossa fluttuazione di tutto il sistema, in un grosso cambiamento di tutto il sistema. Tanto per farvi capire, c'è il famoso cosiddetto effetto farfalla, per cui, chiaramente esagerando, c'era se una farfalla batte le ali nei Caraibi, probabilmente questo fa cambiare il tempo vostro. Nel senso che se la meteorologia, per esempio, è un tipico sistema mesoscopico, in cui un piccolo cambiamento locale può produrre dei grossi cambiamenti nell'insieme. Ora, siccome noi abbiamo a che fare con numeri razionali e irrazionali, forse sapete, ricorderete che sono i numeri razionali, sono numeri i quali io li devo scrivere con un numero, con quantità di cifre dopo la virgola praticamente finito, cioè non mi fermo mai. Quindi, numero irrazionale non posso scrivere, non posso utilizzare, perché me devo troncare. Quindi cosa succede? Che io non posso mai in un sistema dare le condizioni iniziali o le condizioni al controllo in modo perfetto. Questo può far sì, nel caso della mesofisica, che io sono nell'impossibilità di prevedere lo sviluppo completo di un sistema, perché non potendo fissare in modo perfetto le condizioni iniziali, e anche se questo porta localmente dei piccoli cambiamenti, perché chiaramente se ho troppo un numero irrazionale posso toccare anche dopo 100 cifre, quindi il cambiamento è molto piccolo, questo può portarmi a dei grossi cambiamenti. Questo è quello che viene chiamato attualmente, un capitolo da fisica molto importante, che viene chiamato il caos di Bernoulli. Perché? Cosa vuol dire il cambiamento? Perché si chiama cambiamento? Perché vuol dire che se anche io conosco tutto delle leggi elementari, se io conosco tutto delle particelle e dei suoi atomi, conosco le singole interazioni, le singole forze, quando io le metto insieme in un grosso sistema, le leggi che vengono fuori non sono governate solo da queste leggi elementari, ma sono dei fenomeni nuovi, degli altri fenomeni, delle altre leggi che non sono contenute. Quindi vuol dire che io, applicando in qualche modo, come si chiama caso deterministico, la meccanica newtoniana, le leggi deterministiche, che sono le leggi deterministiche, arrivo a vedere che io non posso fare delle previsioni chiare nei sistemi complessi. Perché ho fatto questa, ho preso questo argomento? Ma perché questo, secondo me, dimostra chiaramente che non è senso parlare di relativismo. Certamente l'evoluzione della scienza stessa ci fa vedere che anche se io conosco tutto dei meccanismi elementari, in verità i sistemi, man mano che vengono messi insieme, magari man mano che si evolvono, hanno una risorgenza, diciamo, di nuove leggi. Adesso sono solo sul fatto che in verità il determinismo è stato in parte ripreso poi dalla fisica, per esempio nella biologia molecolare, la società in onore, attraverso l'idea, sono fermo di sistemi gerarchizzati, eccetera. Ma comunque la sostanza è che noi siamo più o meno a questo punto, nello studio dei sistemi intermedi e quindi dei sistemi viventi, che sono certamente una parte molto importante. Questo secondo me è una critica molto chiara che la scienza stessa ha portato all'idea della biologia. D'altra parte però, contro invece un certo tipo di divisione della scienza che fatto anche la scienza sulle ideologie, tutto sommato anche la scienza fa delle ipotesi che devono essere trattate a livello delle ipotesi teologiche. Invece io vorrei ricordare d'altra parte alcune cose fondamentali a cui la scienza fa. Per esempio, nella fisica delle particelle elementari, noi siamo arrivati ormai a capire che la materia, sostanzialmente, cioè la massa, sta assumendo un aspetto sempre più evanescente. Prima la massa era contenuta in corpi grossi, poi abbiamo visto che è contenuto nel nucleo dell'atomo, e se io metto insieme tutti i nuclei nell'atomo della Terra, tanto per fare esempio faccio qualcosa che è grande per una popolazione dietro. Ma poi adesso abbiamo visto che sotto i nuclei, sotto i nuclei ci sono i cosiddetti quark, che hanno praticamente dimensioni più fuori, quindi la massa è un concetto che sta sorgendo in qualche modo. Però invece si sta affermando in modo completo l'idea delle simmetrie, cioè è chiaro che ormai che tutta la materia è governata nel suo punto da delle leggi geometriche, che sono leggi simmetriche estremamente ferme, quindi se non studiamo. Questo secondo me è certamente un sintomo puntuale molto importante. Per non citare per esempio i problemi relativi all'universo chiuso, all'universo aperto. Ora, vorrei però notare che per capire esattamente il meccanismo scientifico, cioè per capire come la scienza arriva a formare questo concetto, bisogna secondo me avere molto chiaro che anche nella scienza il ruolo del logos è molto importante, cioè che in tutti i casi il logos va oltre il limite della percezione fino a costruire, se ci pensate bene, quello che qui ce ne va delle realtà che in qualche modo sono contro intuitive. Quando noi per esempio diciamo che l'elettrone non è un'onda, ma un conduttore, oppure luce che non sembra una verità, oppure diciamo, non so, che parliamo non so del paradosso dei gemelli, c'è cioè uno che viaggia e torna indietro e Terra, oppure diciamo che sulle stelle di neutroni che hanno una massa molto elevata il tempo non scorre. È chiaro che tutti questi sono dei concetti assolutamente controintuitivi e che non fanno riferimento immediato con una realtà empirica. Chiaramente qui il ruolo di astrazione della mente e di sintesi della mente è fondamentale. E indubbiamente in tutto questo libro, in tutta l'evoluzione più recente della scienza, secondo me, io trovo che quella che in qualche modo è più vicina al modo di pensare del mondo della scienza e degli addetti lavori è certamente la corrente oggettivista, perché nella corrente oggettivista secondo me si è centrato il problema reale, cioè che l'evoluzione della scienza, pur essendo controllata empiricamente in modo continuo, non nasce direttamente da una base, cioè ha bisogno di una base empirica, ma non nasce deduttivamente in modo diretto della scienza. Il ruolo dell'intuizione è fondamentale. È chiaro che quando parlo di elettroni e parlo di tante massa dell'elettrone che io sperimento, cioè l'idea di associare queste due cose a un elettrone, questo già di per se stesso questo prevede una teoria. E la teoria prevede un'astrazione, qualche cosa che va molto al di sopra di quello che è la l'impedire. In altri termini, mentre una scienza completamente empirica, una scienza che dà sicurezza, infatti una scienza che vede, diciamo, vede le cose, invece una scienza come quella che si è sviluppata, stiamo sviluppando, una scienza che tende a capire e quindi ha bisogno, va molto al di là di quello che questa scienza. Quindi io per concludere direi che certamente dato a questo sforzo che fanno gli scienziati stessi per capire il significato culturale della scienza da parte del loro progettista è stato quello. E io penso che io vorrei in qualche modo invitare la scienza a continuare in questa direzione, cioè, a non perdersi nell'idea di poter controllare loro stessi o pensare in qualche modo di poter influire sulla scienza. La scienza è una cosa interna, ma piuttosto invece questo è la scienza, per capire il significato culturale della propria conoscenza.
Adesso, ragazzi, grazie.
Il libro è nato da una occasione concreta, cioè da un convegno. La società filosofica italiana ha cominciato vari anni fa, esattamente quando precedevo io, una iniziativa di ricognizione sistematica della filosofia italiana contemporanea, che ha cominciato a rispezionare le correnti, il marxismo, la filosofia cristiana, le tendenze di che poi ci sono le riviste italiane di filosofia prima della guerra mondiale, la filosofia italiana sono uscita, via discorso. In questo programma si è detto che bisogna che ci occupiamo anche di una ricostruzione oggettiva della filosofia e della scienza in Italia nel Novecento. E io mi presi l'incarico di organizzare questo convegno facendo appello al più largo spettro possibile di collaboratori, perché effettivamente questa ricostruzione era un compito storico ancora da assolvere? Perché tutto sommato noi vivevamo ancora, e scusate se parlo al passato, che ritengo che questo volume costituisca la fine di quel piccolo grande vivevamo in un certo epoca, non molto grosso se vogliamo, ma un certo epoca, si vedeva questo. La filosofia della scienza in Italia stava cominciando benissimo all'inizio del nostro secolo, all'inizio del secolo. C'era Peano, c'era Vallacchi, c'era Enriquez, una cosa molto promettente, stavamo veramente per fare qualche cosa di culturalmente importante a livello mondiale. Ecco che a un certo momento arriva l'idealismo. L'idealismo trionfa perché il fascismo lo assume come filosofia ufficiale e in quel momento, ecco che tutte queste grandi promesse vengono a spegnersi. E c'è un lungo periodo di letargo che dura sostanzialmente fino alla liberazione. Alla liberazione poi succede, cade il fascismo ed ecco che si risvegliano determinate presenze culturali che durante il fascismo non avevano potuto farsi sentire, sostanzialmente quelle legate al marxismo e al neopositivismo, e queste cosa fanno? Cercano di far nascere la filosofia della scienza in Italia. Farla nascere vuol dire due cose: andare fuori d'Italia, dove si dice nel frattempo la filosofia della scienza si era sviluppata, movimento neopositivista, prima il circolo di Vienna di Berlino e poi il suo sviluppo americano, ed eventualmente riallacciarsi perlomeno sentimentalmente, idealmente, culturalmente a queste nostre programmi. Questo era un po' lo stereotipo che dominava e che tutto sommato io stesso, un articolo del 72 che avevo scritto per una rivista tedesca sulla filosofia della scienza in Italia, nel 1900, avevo sicuro che non era un po' temperata. Fatto è che andando avanti nelle nostre conoscenze della storia della filosofia contemporanea in Italia, si vedeva che i conti per molti aspetti non tornavano. E allora c'era effettivamente bisogno di fare una verifica di questo stereotipo, a cui poi far seguire anche un'analisi più compiuta della situazione effettiva prodottasi dopo la seconda guerra. Perché questo? Perché, per quanto sembri strano, neppure dello stato attuale della filosofia della scienza